Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Cari amici di Radio Budrio, ben ritrovati. Oggi parliamo del castagno, Castagna sativa, questo è il nome botanico del castagno, che insieme all'olivo e alla quercia è una delle piante arboree più caratteristiche note del paesaggio italiano. Questa specie probabilmente era presente anche prima dell'ultima glaciazione, poi si era ritirata in un'area piccolina in Asia Minore e poi da lì i Greci, gli Etruschi, i Romani lo hanno riportato nell'area mediterranea. È diffuso un po' in tutta l'Italia e sicuramente il nostro Appennino tosco-romagnolo è molto noto soprattutto per i marroni oltre che per le castagne. Intanto potremmo cominciare a distinguere appunto tra marrone e castagna, perché c'è sempre stata un po' di confusione. Normalmente si pensa che i marroni sono quelli grossi e le castagne sono quelle piccole. In realtà non è così, perché si tratta proprio di due varietà ben distinte. C'è da dire che gli alberi di marrone sono piante a staminee, così si dice, ma adesso ve la semplifico, cioè che non hanno fiori maschili, per cui necessitano di impollinatori. Normalmente il marrone ha la polpa leggermente più fine della castagna e anche una percentuale di zuccheri mediamente superiore, un 15-20% di zuccheri in più. C'è da dire che i marroni hanno la pellicola che ricopre, diciamo, il frutto, che non penetra all'interno della polpa e quindi si stacca molto più facilmente, quindi sono più facilmente sbucciabili, e forse anche per questo che sono più apprezzati, almeno per mangiarli, ecco, così freschi e dopo averli arrostiti, cucinati. Mentre invece le castagne, presenti in numerosissime varietà un po' in tutta Italia, vi dice, hanno frutti di pezzature anche molto variabili tra di loro. Pensate che in un chilo possiamo avere da 45 a 210 frutti, quindi tutto sommato una variabilità nella dimensione notevole, quindi alcune potrebbero effettivamente essere confuse con i marroni, però sono più rotondeggianti come forma, non sono così allungate come il marrone. E poi hanno i frutti settati, cioè la pellicolina che vi dicevo che di solito copre il frutto penetra all'interno della polpa, quindi sono molto più difficili da sbucciare. Così intanto abbiamo chiarito un po' questa differenza. Il castagno è sempre stato definito, ma fin dall'antichità, l'albero del pane. Così lo aveva definito Senofonte intorno al IV secolo a.C., quindi veramente noto e usato da sempre. E poi anche in tempi molto più vicini a noi, Giovanni Pascoli, un suo componimento, parla dell'italico albero del pane, riferendosi proprio al castagno. Ma perché l'albero del pane? Ma perché in effetti in montagna, dove era difficile comunque anche produrre cereali, il pane di queste zone era effettivamente la castagna, veniva utilizzata appunto invece in alternativa al pane. Dicevamo che ci sono moltissime varietà di castagne sparse per tutta la nostra penisola, ma anche sul nostro Appennino effettivamente si può dire che ogni vallata abbia la sua varietà. Un paio d'anni fa sono state caratterizzate alcune varietà del nostro Appennino da parte di alcuni colleghi, tra cui Riccardo Antonaroli, e sono state individuate 11 varietà che sono state iscritte al repertorio regionale della biodiversità, in modo tale appunto da cercare di conservarle, perché non si perda appunto questa variabilità che può essere importante, se non nell'immediato, almeno in prospettiva futura. Queste 11 varietà ve le elenco: sono la biancherina, la carrarese, la ceppa, la loiola, la mascherina, la molana, la pastinese, la pistoiese, la raggiolana, la rossola e il salvano, che è un po' selvatico, che cresce abbastanza spontaneamente persieme da nelle zone più vocate un po' in tutto l'Appennino dell'Emilia Romagna. A presto!
Grazie a Marisa Fontana, laureata in scienze agrarie e in enologia, che da anni lavora nel settore agricolo, particolarmente attenta alla biodiversità. Ed ora la parola a Carla Scotti, laureata in scienze forestali a Torino e specializzata nello studio dei suoli.
Il castagno è un albero di, come si dice in gergo tecnico, di prima grandezza, cioè che raggiunge delle dimensioni abbastanza grandi. Infatti abbiamo dei castagni da frutto che possono raggiungere anche delle dimensioni notevoli, anche con dei diametri che superano i 10 metri. Ad esempio abbiamo il bosco del Porancetto, per chi non lo conosce, è un bosco che vi consiglio di andare a vedere. Questi castagni piante da frutto molto molto grandi, con anche dei tronchi che sono incavati dentro, in cui una persona può stare comodamente dentro questi tronchi di castagno, li troviamo nel bosco di Puranceto vicino al Brasimone, proprio all'interno del parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone, dove il parco organizza diverse iniziative. Il castagno è una pianta particolare perché è sempre stata al margine tra l'uso forestale e l'uso invece del frutto, tant'è che praticamente ha due utilizzi: se abbiamo i castagneti da frutto è un utilizzo agricolo, se invece tagliato per legname è un uso forestale, ed è l'unica pianta che diciamo ha questa tra virgolette ambiguità. Il castagneto da frutto è un castagno che ha una base selvatica originale in cui sono stati innestate delle varietà più pregiate, ed ecco che qui introduciamo il discorso dei marroni. Che differenza c'è tra il marrone e la castagna? È una differenza diciamo tra virgolette sottile, nel senso che la castagna si può dire è quella che ha origine dalla pianta selvatica non innestata, mentre il marrone si è creato da una serie di selezioni, di innesti dell'uomo, ed è praticamente, sono le varietà, le cultivar più pregiate, più dolci, e poi non solo, normalmente la castagna dentro il riccio contiene due o tre frutti che si mangiano, mentre il marrone ne contiene solo uno, bello grande, che si trova appunto tipicamente utilizzato per le caldaroste. Abbiamo parlato di innesti, è una pratica comune nella castagnicoltura da frutto innestare proprio la pianta selvatica con delle varietà, e qui ci sono diverse varietà che sono state anche riconosciute, e l'innesto viene fatto da persone che sanno come realizzare questi piccoli tagli nei fusti del castagno, inserire la pianta prelevata da un altro castagno che è un marrone, e poi fare, utilizzando del materiale adatto, praticamente fanno in modo che queste due piante si uniscono in modo che i vasi linfatici possano essere in continuità. Il castagnetto da frutto normalmente ha meno piante ovviamente di un bosco normale, che sono anche abbastanza distanti tra di loro, e sotto una volta venivano mantenuti puliti con il pascolo. Parliamo invece del castagnetto, del castagno diciamo nell'uso più forestale. Qui introduciamo i boschi cedui. I boschi cedui sono i boschi che vengono tagliati dall'uomo ogni tot anni, a seconda dei turni, a seconda del tipo di legname, della grandezza che si vuole ottenere, e sono boschi in cui praticamente il rinnovo non avviene per seme, ma avviene perché gemme dormienti presenti alla base della pianta, quando la pianta viene tagliata queste gemme si risvegliano proprio per la sopravvivenza della pianta e danno origine a polloni. I polloni sono dei fusti appunto che si formano dalle gemme degli alberi. Il castagno ha una capacità pollonifera notevole, infatti quando vengono tagliate queste piante subito ricacciano l'anno successivo tanti rametti. Tipicamente i boschi forestali quindi non sono da seme, ma hanno questo tipo di riproduzione. Il legno del castagno è un legno mediocre per la legna da ardere, perché è un legno abbastanza poroso che quindi tende a scoppiettare, a fare le scintille, mentre invece è molto buono per la palificazione. Ad esempio quando si usavano i pali di legno per la vite, si usavano proprio i pali di castagno, perché il legno è molto ricco di tannino. Il tannino è una componente diciamo chimica del castagno, un polifenolo, ecco, se vogliamo dirlo in maniera più tecnica, di cui il castagno è molto ricco, ed ha anche questo colore scuro. Il legno di castagno è proprio caratterizzato, quando lo si vede, da un colore molto scuro legato al tannino. Questo tannino fa sì che il legname si preservi molto bene sotto la pioggia, si preserva anche dagli insetti, e quindi veniva utilizzato sia per paleria ma anche per alcune botti. Il tannino inoltre è stato e viene estratto dal castagno perché è fondamentale per la concia delle pelli, per fare il cuoio, ed è proprio dal 1796 che si è dato il nome al tannino, a quella sostanza che veniva estratta dal materiale vegetale e che combinata con la pelle animale diciamo preservava la pelle dalla putrefazione, la rendeva anche abbastanza utilizzabile nel tempo ed elastica, dando appunto origine al cuoio. In Italia sono state tante le fabbriche del tannino in tempi storici proprio vicino ai boschi di castagno. Come si estraeva il tannino? Tritando il legno, mettendolo a contatto con acqua molto calda, anche 120-130 gradi. L'acqua praticamente dilueva il tannino, quando l'acqua si raffredda il tannino si deposita e poi si faceva una concentrazione facendo evaporare l'acqua, una filtrazione e quindi la separazione utilizzandolo poi per la concia. E un'altra caratteristica del bosco forestale di castagno è quello, quando si passeggiano si vede ancora i vecchi essiccatoi, che erano delle piccole casette in cui nel piano di sopra venivano collocate proprio le castagne per seccare, per poter essere macinate e per fare le varie farine. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.